Lode e ringraziamento sia al Signore che portiamo dentro di noi questa speranza e questa certezza. Dio ha fatto la promessa e possiamo aver fiducia in questo. Se l'avrebbe fatto Maometto o chiunque altro, allora potremmo lasciarci seppellire con loro. Ma poiché Dio ha dato la promessa, possiamo riposare in essa e sapere che il giorno verrà. Nulla è più certo del ritorno del Signore. Non c'è nulla di così certo che coloro che lo aspettano e amano la sua apparizione, come è scritto in Timoteo. Ci sono persone che amano la sua apparizione, non solo lui, ma anche il desiderio di essere uniti a lui. Dobbiamo diventare tale persone. Se non è ancora così, allora deve avvenire rapidamente. Conoscete tutti la parola dalla lettera a Timoteo, in cui Paolo dice che il Signore ci darà la corona in quel giorno, ma non solo a lui, bensì a tutti coloro che amano la sua apparizione, cioè l'apparizione del Signore. Chi di noi può dirlo? Chi può dirlo? Questa sera non solo che amiamo il Signore, ma anche la sua apparizione. Che significa qualcosa per noi? È scritto in 2 Timoteo 4, versetto 8. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Queste sono persone che sono anche pronte, che lo aspettano interiormente con una gioia profonda. E quanto più siamo esteriormente angosciati e gemiamo, tanto più siamo intimamente uniti con Dio. Più ci stacchiamo dalla terra, più siamo intimamente uniti e connessi con Dio. Chi ha ancora tutte le radici piantate qui sulla terra, certamente non lo lasceranno così facilmente, ma chi li ha già sciolti queste radici sulla terra può guardare verso Dio. Che privilegio! Oggi ho portato una predica del fratello Branham con il titolo Un prigioniero di Gesù Cristo, e ho letto solo qualche pagina e ha avuto tanto da dirmi. Prima che leggiamo alcuni passi, avrei voluto parlare con qualcuno che è stato in prigione. È sempre così facile fare filosofia nella teoria, anche su questione di fede, ma com'è la realtà non lo sa nessuno, a meno che non l'abbia vissuto. E ci sono abbastanza persone che hanno sentito parlare della prigionia russa o cinese e di come se la sono cavata. Alcuni di loro sono stati anche prigionieri tedeschi, Ma se si guarda a queste persone che hanno vissuto questa situazione, che sono state davvero private di ogni diritto, che sono state prigioniere, ho visto dei prigionieri russi, gli ho portato del pane, erano recintati, c'era un filo spinato e un alto spinato in alto e in basso, e uno normale in basso, ma queste persone non avevano più alcun diritto, erano in territorio straniero, si poteva fare quello che si voleva con loro. Il vincitore ha avuto qualcosa da dire su di loro. Se siamo diventati prigionieri del Signore e Lui ci ha conquistato noi e la nostra vita, allora è Lui che ha da dirci. Allora siamo prigionieri di Gesù Cristo, non quando andiamo in giro liberamente filosofeggiare sulla prigionia, sulla vita con Gesù e vivere la nostra vita, ma solo quando tutte queste cose ne diventano davvero una realtà divina nella nostra vita. Solo allora la nostra testimonianza corrisponde alla parola di Dio. E anche questo pensiero qui che Paolo esprime qui, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Non solo apostoli e profeti vengono incoronati, non solo uomini di Dio, ma anche tutti coloro che hanno creduto alla loro testimonianza. Conoscete le scritture e le parole del nostro Signore. Chi riceve un profeta perché è un profeta, riceverà premio di profeta. Non c'è bisogno di essere profeta o apostolo per essere ricompensato in quel giorno, ma deve riconoscere davanti a Dio che Dio ha mandato apostoli e profeti. E il messaggio che loro hanno portato bisogna riceverlo e amare il Signore che li ha mandati e aspettare la sua apparizione. Non ci sono ancora molti che adempiono tutto ciò che il Signore richiede, ma siamo sulla buona strada per questo. Il fratello Smith ha letto la preziosa parola e ogni versetto, ogni riga, ogni pensiero è prezioso. Mi ha colpito questo versetto, è il versetto 18, e noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con Lui sul Monte Santo. Non solo il Signore ha detto loro qualcosa, ma hanno loro visto, hanno sentito, erano presenti quando Dio ha fatto le cose. Oggi viviamo con il Signore, e se viviamo con Lui, se camminiamo con Lui, se la Sua parola viene a noi, se siamo veramente nel regno di Dio, allora oggi dobbiamo diventare testimoni di ciò che Dio fa oggi, non quello che ha fatto nel passato, che altri hanno visto, l'hanno visto gli altri, hanno ascoltato gli altri. Noi viviamo oggi, dobbiamo ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese oggi e dobbiamo sperimentarlo e riceverlo. Per me questo ha un grande valore, non solo di essere predicatori della parola, ma la presenza di Dio, la testimonianza di Dio, il parlare di Dio, la gloria di Dio, di vederlo, di ascoltarle e di viverle, mentre Dio si rivela e si fa conoscere sulla terra. Poi viene aggiunto il pensiero. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Le due cose appartengono insieme. Chi ha la parola profetica sarà collegato con Dio che l'ha pronunziata e rivelata. Quando parlo con voi, allora ho comunione con voi. Allora c'è un legame. Quando Dio ci parla, ha comunione con noi, allora c'è una connessione. Tutte le esperienze che facciamo con Dio nascono o vengono da questa connessione con Dio. Qui in questa predica il fratello Branham dà un esempio. Lo leggerò fra un po'. Mi ha toccato il cuore anche perché lì si parla della gloria di Dio che è scesa. Il testo di questa predica è in Filemone. È solo un capitolo. Qui è scritto in Filemone 1, Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore. E ci dovrebbe essere scritto di mandiamo un saluto. Qui c'è il pensiero che ho già espresso. Paolo, prigioniero di Gesù Cristo, è stato fatto prigioniero sotto l'obbedienza della volontà di Dio, strappato da ciò che prima sapeva, gli era stato insegnato e che intendeva fare, inserito nella rivelazione di Dio, nella volontà di Dio, e così è diventato prigioniero di Gesù Cristo. Il Signore che lo aveva redento, che lo aveva chiamato, che lo aveva messo al servizio, ora doveva governare solo lui su di lui. Poi nel versetto 4, io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Un giovane, non un nonno, non un uomo con una grande esperienza di vita, ma un giovane consacra la sua vita a Dio. E si può già dire di questo giovane, come abbiamo letto qui, che perfino Paolo fu rinfrancato e i cuori dei santi furono rinfrancati da ciò che il Signore riuscì a operare in questo giovane. Cosa vuole Dio oggi? Cosa cerca oggi? Giovani uomini, giovani donne, tutti noi che siamo qui oggi e la maggior parte di noi ha quasi vissuto la propria vita, così il Signore vuole invitarci a vivere il resto per Lui, a diventare Suoi prigionieri e di alzare le mani. Ho detto qui qualche volta, ho avuto un grande privilegio nella mia vita, quello di vivere la guerra e anche la prigionia. Ho visto come un generale a 4 stelle alzava le sue mani. L'ho visto come si arrendeva. Un arrendersi significa alzare le mani. Non c'erano più molti saluti speciali avanti e indietro, ma mani in alto, così si finisce nella prigione, si va dove non si vuole andare. Noi tutti dobbiamo imparare e capire cosa significa non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Se ancora siamo vivi, Lui non può vivere in noi. Se Lui vive in noi, non possiamo vivere. O seguiamo i nostri pensieri e la nostra volontà, o siamo disposti a fare la volontà di Dio affinché Egli possa vivere la sua vita attraverso di noi. Come ho detto prima, filosofeggiare su tutte queste cose non ci porterà alla meta, ma solo se queste cose possono diventare realtà. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Questo me lo auguro per tutti i nostri giovani fratelli, che questa testimonianza si possa dire di voi. Negli anni della mia giovinezza sono sicuro che molte persone hanno potuto dire che Egli ha confortato i nostri cuori con una parola, una testimonianza. Oggi mi augurerei con tutto il cuore che i giovani fratelli possano dare una testimonianza e si possa dire siamo stati benedetti e rafforzati nella nostra fede. Leggiamo ora qualcosa da questa predica che diventerà certamente preziosa per noi. Voi riflettete una luce da qualche parte. Se siete cristiani, questa è la vostra ombra, che dimostra solo che c'è una vita in cui non si può morire, perché questa vita ha in sé la morte. Questa vita terrena ha in sé la morte fin dal primo respiro. Perché così è stato stabilito che gli uomini vivano e muoiano. Dopodiché il giudizio, Ebrei 9, 20, 27, questa vita terrena ha in sé la morte, ma il Signore è venuto in questa vita terrena per togliere il potere della morte, per togliere il pungolo della morte da questa vita, perché Dio ci ha dato la vita eterna, in essa non c'è più la morte. Sia lodato il nome del Signore. Con questo per sempre la cosa è chiarita e finita definitivamente. Non c'è più morte nella vita divina. Poi segue. Vedete che c'è un'ombra, perché siete creature viventi e in movimento con la capacità di vedere, pensare, muoversi e parlare. È un'ombra, 5 sensi del corpo, eppure si sa che eppure sapete che dovete morire, e c'è tanto dolore, sapete che può essere solo un riflesso, perché in esso si mescolano la vita e la morte. In questo corpo, in questa vita terrena, sì, ma poi non più. Qui c'è sofferenza, qui c'è dolore, qui ci sono lacrime, qui c'è dolore, qui c'è difficoltà e la fine è la morte. E di recente ho pensato spesso sulla vita e la morte. È proprio vero che chi ha vissuto senza Dio la sua vita non è stata degna di essere vissuta. Cosa ha da offrire il mondo? Anche da una prospettiva terrena, tutto ciò che sembra dolce lascia in qualche modo un retrogusto amaro. Qui leggiamo, quando siamo diventati luce, quando la nostra vita è in linea con la luce del giorno, camminiamo nella luce. Non solo che è diventato luce, ma l'illuminazione ci ha colpito in modo che camminiamo in accordo con la parola che è decisiva per questo tempo, che è stata predestinata per questo giorno. E poi siamo figli del giorno. E non ci scontriamo più l'uno con l'altro, perché possiamo vedere dove stiamo andando grazie alla parola. Poi leggiamo ancora, vediamo che proprio come lo Spirito Santo riflette luce e vita, la morte qui riflette le tenebre davanti a Dio. Così lo Spirito Santo irradia luce e vita, la morte irradia tenebre. E qui dice il fratello Branham, lo spirito maligno è oscuro, è come se la vostra vita fosse oscurata. Lo spirito maligno è oscuro e sappiamo che fa tutto nelle tenebre, perché lui stesso è tenebre. Dio è luce e chi lo segue non rimarrà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Non solo in parole. Quanti evangelisti e predicatori hanno proclamato questa parola e non si è compiuta in loro. Dio vuole che ogni sua parola si compia. Adesso viene qualcosa da un'esperienza che mi ha commosso. Circa una settimana fa abbiamo inviato i nastri in tutto il mondo. I 7 suggelli sono penetrati fino al centro dell'isola di Giamaica, dove ero già stato come missionario. Tutto lì è molto primitivo. Dietro le montagne blu, a volte gli indigeni hanno un vecchio registratore a nastro che bisogna ancora girare. Sapete come funziona. Questo gruppo aveva un registratore con una batteria da 6 volt. Erano seduti tutti insieme, come noi stasera, e ascoltavano questi suggelli. Probabilmente è andata così. Mentre parlavo, videro la colonna di fuoco, la stessa colonna di fuoco che venne nella stanza, si spostò dove si trovava il registratore e vi si posò sopra. Hanno preso una macchina fotografica e hanno fatto una fotografia. lo stesso era proprio sopra questo. Adesso questa foto la fanno ingrandire, potremo vedere questa foto ingrandita. Ho dovuto riflettere sul fatto che queste persone semplici credono così profondamente, sono così intimamente legate a Dio, così che Dio può scendere e testimoniare in questo modo. Noi sentiamo le cose più potenti, ma non siamo afferrati da questo, non ci emozioniamo, non ci lasciamo trasportare. Sentiamo sempre, senza che Dio abbia la possibilità di ripetere tutto questo. Non che queste persone stessero pregando per questo. È successo perché si sono riuniti con rispetto davanti a Dio, e forse una vecchia nonna ha detto: Signore, puoi scendere anche in mezzo a noi come hai fatto quando lì si predicavano i sigilli. Che sappiamo noi? E il Signore ha già esaudito il desiderio e la volontà di queste persone. Questo è convincente. In questo la cosa convincente è che è stata presa una camera e che è stata fatta una foto che poi è stata messa esposta. Non che noi cerchiamo queste cose. Dio si riserva il diritto di fare ciò che vuole e non ciò che vogliamo noi. Lo sappiamo tutti, siamo fuori dalle nostra infanzia, ma se penso a Ebrei 6, dove Paolo dice che non siamo più bambini che devono bere il latte, ma dobbiamo mangiare cibi solidi, a volte però ci soffochiamo ancora con il latte. E poi c'è la domanda: come vogliamo mangiare cibi solidi? Mi sono accorto che il popolo di Israele in fondo aveva un viaggio meraviglioso fino al momento in cui sono stati davanti alla terra promessa. Prima Dio aveva pianificato tutte le vie, livellato tutto. Se non fossero stati increduli, avrebbero raggiunto la loro destinazione senza ulteriori indugi. Ma quando giunse il momento di attraversare e passare nella terra promessa, i 10 fecero capire di non credere e trascinarono con sé altri, facendo sì che anch'essi non credessero, ma 2 erano pronti a credere. Quando abbiamo capito cosa vuole Dio, dobbiamo affrontare il compito che Dio ci dà. A volte sbagliamo un colpo, ma poi non ci fermiamo, continuiamo ad andare avanti. Chiunque di noi che abbia mai giocato a calcio sa benissimo che ogni attaccante ha fatto molti più tiri fuori dalla porta che in porta. Ma questi tiri che sono andati fuori non sono mai stati contati. Mai, non ho sentito nessuno che contasse i tiri che sono andati fuori dalla porta. Nessuno al mondo è così stupido. Tutte le persone che guardano non contano quando le cose vanno fuori, urlano, gridano e esultano quando è fatto il gol. allora hanno il diritto di dire oggi ci sono stati 3 gol. E sapete cos'altro succede? Lo abbiamo sperimentato tutti. E poiché sono sempre stato in grado di camminare ben fin dal bambino, a volte ho avuto questo ruolo da fare. E coloro che davvero corrono bene, a volte finiscono in area di rigore e poi il fischio viene. Ma se da qualche parte a guardare, non è mai nell'area di rigore, non va mai a destra o a sinistra, non c'è mai un fischio, tutti possono guardare. Perché dico queste cose? Per ricordare questo sport? Ma certamente no, siamo in una battaglia divina e se a volte sbagliamo un colpo nel nostro assalto alle roccaforti del diavolo, non lo contiamo, perché non lo conta nemmeno Dio. Con Dio contano solo le cose che colpiscono nel segno, e la pratica rende perfetti. Quanto pensate che alla fine è bene? Ma siamo proprio nel mezzo di questa partita e non siamo disposti ad arrenderci, ma ad andare avanti con Dio. Non possiamo fare altro che affrontare questo compito che il Signore ci ha dato. Qui ancora è scritto: siamo così grati per la grazia di Dio che ci ha portato alla sua presenza in questo giorno. Siamo grati per molte cose. Sì, siamo grati per tutto ciò che viene da Dio. È l'unica cosa che conta, tutto il resto non conta. Una volta il Signore ha detto: i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli della luce. E questo è davvero così, ma c'è ancora una saggezza divina di cui dovremmo fare uso, dovremmo essere presenti quando si distribuisce. Qui ancora è scritto: la riunione di preghiera del mercoledì è solo un breve incontro in cui ci riuniamo per pregare come abbiamo fatto finora, per stare in comunione con gli altri. A volte penso che una delle grandi cose che noto in questo tempo sia la mancanza di sincerità in ciò che crediamo. Se Dio avesse fatto quello che sta facendo oggi ai tempi di John Wesley, cosa sarebbe successo? E poi continua: se sarebbe stato fatto ai tempi di Martin Luther. E così si fanno i confronti. Il Signore Dio è sceso nella colonna di fuoco, ci ha parlato, ci ha rivelato i segreti della sua parola e della sua volontà. Eppure ci sono abbastanza persone che passano oltre e credono a ciò che hanno sempre creduto. Perché la gloria di Dio è scesa? Perché il popolo era riunito alla presenza di Dio con timore e tremore, non con paura, ma con riverenza alla presenza del Signore, credendo sinceramente che dove 2 o 3 sono riuniti nel nome del Signore, lì Egli è in mezzo a loro. Paolo dice ancora: voglio prendere solo 1 o 2 parole della prima strofa. Io, Paolo, un prigioniero di Cristo. Il testo che vorrei prendere stasera, se il Signore vuole, è un prigioniero. Consentitemi di leggere questo breve paraffrago per intero. È difficile immaginare che Paolo si considerasse un prigioniero, un uomo nato nella libertà e pieno di Spirito Santo, eppure si è descritto come un prigioniero. Notiamo che nel suo discorso ai Corinti si legge: Paolo, apostolo di Gesù Cristo. Un'altra volta Paolo, servo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Quando parlava a Timoteo e ad altri, nella lettera a Filemone diceva: Paolo, prigioniero di Gesù Cristo. Una sera vorrei parlare di Paolo un apostolo e di Paolo un servo. E di Paolo un servo adesso, ma ora Paolo un prigioniero. Ecco di cosa parlo stasera, perché avrei bisogno delle ore per approfondire uno di questi argomenti. Apostolo, servo, stasera parlo di Paolo un prigioniero. Beh, non solo Paolo, ma anche io, fratello Frank, e tu fratello e tu sorella. Oggi dobbiamo tutti renderci conto che noi al posto di Paolo abbiamo bisogno di mettere i nostri nomi in questo. A cosa ci servirebbe se Paolo, un servo di Dio, un prigioniero di Gesù Cristo, era pronto a incontrare il Signore, amava la sua apparizione, era condotto dallo Spirito Santo, guidato in tutta la verità, se tutte queste cose erano solo una lezione per imparare per noi, ma se non partecipiamo a queste non possiamo inserire il nostro nome affinché le cose rivelate a noi attraverso la parola potessero anche diventare realtà. Quanti di noi aspettano davvero questo? Quanti non solo pregano, ma contano che avvenga? Quanti sono in un santo malcontento per il fatto che ancora non sia accaduto? Non vogliamo essere ingrati, ma tuttavia credo che una sana insoddisfazione per il fatto che Dio non si sia ancora riuscito a rivelarsi, a manifestarsi, sia bene. Quando arriviamo al punto di dire: Signore, non possiamo più fare altrimenti a meno che tu non ti testimoni in mezzo a noi come il risorto, come lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora qualcosa dovrà accadere, allora accadrà. Adesso viene. Non giudicate sempre la vostra vita in base a quanto potere avete di fare miracoli, né giudichiamo noi stessi in base a quanta conoscenza abbiamo della parola, ma giudicate sempre voi stessi andando dentro di voi e facendo il punto su che tipo di frutto sta portando la vostra vita che state vivendo. Li riconoscerete dai loro frutti. Li riconoscerete dai loro frutti, non nei doni, non nei compiti, non in ciò che possiamo portare, ma in ciò che può emergere e crescere come frutto della nostra vita spirituale, dataci da Dio. Prendiamoci il tempo per parlare di questo. Lo devo fare anch'io. Quale frutto lo Spirito di Dio ha potuto operare in noi? In Galati 5 i 9 frutti dello Spirito sono chiaramente elencati e la domanda è se sono riusciti a crescere, se sono spuntati o se non è ancora germogliato nulla. Deve venire fuori dalla nostra vita. Se non viene fuori non può crescere e ciò che non cresce non può raggiungere la maturezza. Se sappiamo che nella stagione del raccolto tutto deve essere maturo, allora ci domandiamo con serietà se le cose divine sono uscite fuori e tantomeno se sono mature. Possiamo ancora chiederlo, ma sicuramente solo alla fine, non all'inizio. Prima di tutto bisogna seminare un seme. Questo seme non deve essere seminato in campi spinosi, non su terreni sassosi, non su sentieri dove sarà calpestato, ma il buon seme sul buon terreno del cuore. Il seme deve essere seminato e poi deve germogliare. Ma le spine, tutto ciò che può causare dolore, e dobbiamo dire tutto questo a noi stessi ora, io in primo luogo. Il nostro Signore dà l'esempio in Matteo 13 che anche le preoccupazioni della vita possono venire e questo seme è di soffocarlo. E soffocano questo seme. Non ci siamo forse resi conto che quando parliamo delle cose che Dio ha fatto e ne gioiamo, pensando in modo positivo, siamo anche in buona salute. Ma se ci occupiamo di cose negative e di tutto il resto, ci ammaliamo e ci scoraggiamo. Ed è così che ci sentiamo tutti, oppure no, non è così, non siete anche voi ancora esseri umani. Naturalmente i nostri sentimenti sono gli stessi, ora dobbiamo riconoscere ciò che ci danneggia e ciò che ci aiuta, ciò che ci blocca e ciò che ci dà nuovo slancio, ciò che ci separa da Dio e ciò che ci permette di andare avanti con Lui. Dobbiamo essere abbastanza reali da lasciarci dire che tutto ciò che ci frena, ci paralizza e ci impedisce di seguire il Signore con fede non può venire da Lui, perché tutto ciò che viene da Lui ci porta a Lui, ci edifica, ci rafforza nella fede e nella vita spirituale. Quindi dovremmo fare un bilancio per vedere che tipo di frutto sta nascendo nella nostra vita. Il Signore vuole che questo frutto si veda davvero presto. Ancora è scritto qui in occasione di una recente riunione di uomini d'affari a Phoenix in Arizona, ho parlato del riflesso di Gesù che la vita cristiana riflette. Quindi il nostro Signore deve riflettersi nella nostra vita. E allora nessuna teoria, nessun buon consiglio o suggerimento sarà d'aiuto. Allora solo una cosa può aiutarci: riconoscere la volontà di Dio e essere pronti a farlo. Ancora è scritto qui, quindi ho detto che anche noi riflettiamo qualcosa. Guardate, le nostre vite vengono irradiate di nuovo. Ora, se fossimo vissute ai tempi di Noè, da che parte ci saremmo schierati? Da che parte ci saremmo schierati ai tempi in cui visse Noè? Poi vengono aggiunte ancora tante cose. Da che parte avremmo preso ai tempi di Mosè, Abramo o di tutti i profeti, fino a Giovanni Battista e il nostro Signore, gli apostoli, fino ai nostri giorni? Da che parte ci mettiamo? Cosa c'è di così speciale nel messaggio divino? È un insegnamento? È una conoscenza? No, in questi giorni quello che è speciale in questi giorni nel popolo di Dio è che il Signore ci ha portato nel suo regno e ci ha mostrato, secondo le promesse della sua parola, cosa deve accadere in questo tempo. Ci ha messo al corrente di questo e siamo nel bel mezzo dell'adempimento di tutte queste cose che Dio ha promesso e sta realizzando. La differenza tra chi segue il Signore e chi non lo segue è semplicemente che alcuni non sono disposti ad andare avanti con il Signore secondo la rivelazione della sua parola e della sua volontà, e ad essere in accordo con la sua parola e la sua volontà fino alla fine. Oggi non basta essere d'accordo con quello che è successo 300, 400 o 30 o 40 anni fa, ma con quello che Dio sta facendo oggi. Dobbiamo essere d'accordo con questo, e per essere molto chiari, ci sono abbastanza persone che si riferiscono al fratello Branham e vanno in tutte le direzioni, tranne in quella in cui lui è andato, e dicono ogni cosa, ma non quello che lui ha detto. Ve l'ho detto qui una volta, ho avuto una conversazione a Singapore con un uomo che era, si sentiva un granché, non so ancora perché, ma era così, e disse: fratello Frank, scriverò su questo tema, pubblicherò un opuscolo. E io le dissi: fratello, cosa vorresti scrivere? Sì, io voglio scrivere, voglio spiegare le cose. Ma disse: non credi che il fratello Branham abbia esposto le cose molto chiaro? No, ci sono troppi malintesi e devono essere chiariti. Poi ho ricevuto il suo opuscolo nella mia scrivania e l'ho letto. Ora sorrido un po', ma viene da piangere. Chi sarei io, tu o chiunque altro per sedersi a scrivere e filosofeggiare su un argomento su cui Dio ha dato chiarezza in verità e che rimane nascosto solo a coloro che nella testardaggine del proprio cuore rimane a loro nascosto, si aggrappano alle tradizioni, non si lasciano aggiornare nelle cose che avvengono nel regno di Dio? Ci sono scritte cose talmente offensive che è impossibile anche solo metterle in bocca. Ma cosa volevo dire con questo? Le persone proclamano il messaggio, ma il modo in cui il profeta lo ha portato non era corretto, quindi devono mettere le cose in chiaro. No, nessuno con questo può venire davanti a Dio. Dio ha mandato il profeta per mettere te e me, chiunque altro voglia assistere davanti a Dio, per metterle in armonia con Lui. Vogliamo dire a Dio quello che deve fare, vogliamo rimproverare i Suoi profeti, oppure siamo qui per essere corretti da Dio attraverso la Sua parola rivelata e per essere guidati dallo Spirito Santo in tutta la verità. Qui è scritto da che parte vi sareste voi schierati. Ora non dite punto punto punto, la vita che vivete ora riflette esattamente ciò che avreste fatto allora, perché siete ancora in possesso dello stesso Spirito. Se ora vi schierate dalla loro parte, lo avreste fatto anche allora, perché lo stesso Spirito che in voi ora era nel popolo di allora. Questo lo crediamo con tutto il cuore. Tutti coloro in cui lo Spirito di Dio era effettivamente presente si schierarono con Dio e quindi con coloro attraverso i quali la parola di Dio era stata diffusa, e quindi non erano dalla parte di un essere umano. Sembrava così, ma erano fondamentalmente dalla parte di Dio, che parlava solo attraverso le persone o attraverso persone. Poi è scritto ancora, passa da una persona all'altra, lo stesso Spirito che era su Elia è venuto su Eliseo. Che cos'era? L'uomo credeva con tutto il cuore che quell'uomo fosse stato mandato da Dio e in seguito ha ricevuto la doppia parte. Ora, se pensate alla differenza fra Eliseo e Geasi, quando Naam venne dalla Siria, da Damasco, per parlare con Elia, penso che si tratti di Elia o addirittura era Eliseo. Sì, certo, era Eliseo, sì, certo. E ha detto, non è riuscito, e lui non è, se mi ricordo bene la storia, non è uscito affatto. Digli che si immerge 7 volte nel Giordano e allora sarà guarito e liberato dalla lebbra. E quando quest'uomo sentì la notizia si arrabbiò e disse, questo fiume sporco qui, abbiamo delle belle acque con noi, in noi bei fiumi, posso fare il bagno lì in esse. E allora gli uomini che erano in viaggio con lui probabilmente gli disse, se l'uomo di Dio ti avesse chiesto di fare qualcosa di difficile l'avresti fatto, perché adesso non fai questa cosa semplice e immergiti 7 volte nel Giordano? Ed ecco che fece così, e quando venne fuori la 7ª volta, la sua pelle diventò come quella di un bambino. Questo è ciò che è scritto nella Bibbia, completamente puro. Sì, cosa l'ha reso puro? L'acqua sporca del Giordano? Ma certamente no. La parola del Signore era stata pronunciata ed era già avvenuta. Ma sapete ancora quello che successe? Geasi pensò fra sé e sé, quando quest'uomo era già in cammino, questo servo qui non ha preso proprio nulla. Mi affretterò a seguirlo e gli dirò, ascolta, c'è una festa e ho bisogno di abiti da festa e così via. E l'ha fatto. E cosa è successo dopo? Che cosa è successo? Lui viene all'uomo di Dio, torna all'uomo di Dio e lui gli chiede, dove sei stato? E dice, non parlare a lungo, ti ho guardato. Sei andato dietro a lui, perché l'hai fatto? E dice subito, la lebbra di Naam si attaccherà perciò a te. e già aveva questa lebbra. E allora ci rendiamo conto che nel regno di Dio non si possono fare affari, ma tutto ciò che accade avviene per grazia con in e attraverso coloro che sono stati predestinati da Dio. Nessuno può venire e tendere la mano, altrimenti potrebbe avvenire che viene su di loro quello che non voglio, perché ci sono così tante lezioni nella parola di Dio. Qui è scritto: deve essere stato terribile per quell'uomo rendersi conto che stava perseguendo esattamente ciò a cui lui stesso aspirava nello stesso momento. Qui siamo di nuovo da Saulo di Tarso. Voleva servire Dio con tutto il cuore, era così convinto che lo faceva, ed ecco ha perseguitato ciò che Dio stava facendo in quei giorni. Ed è per questo che lo dico: ha distrutto tutto ciò che intendeva fare, cioè servire Dio dal cuore, edificare il regno di Dio, fare la volontà di Dio. E tutto questo l'ha distrutto, e all'improvviso le cose prendono una piaga. Il Signore gli appare nella luce, nella colonna di fuoco, e tutto l'insegnamento di Gamaliele ebbe fine e fu istruito da Dio. E andò nel deserto d'Arabia e rimase circa 3 anni o 3 anni e mezzo, e poi tornò istruito da Dio. E sapete, se quest'uomo, ho letto la parola oggi, ho pensato che sarebbe stato appropriato per una lettera circolare, se quest'uomo di Dio è qui in Prima Corinti, nel 14° capitolo, il versetto 37, devo vederlo, devo cercarlo, versetto 37, se qualcuno pensa di essere profeta spirituale, riconosca che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Non serve a nulla dire sono consacrato dallo Spirito e dotato di Spirito e sono un profeta. Sono unto dallo Spirito. Se lo è e se l'unzione riposa davvero su di lui, allora ci sarà un'armonia con ciò che Dio ha detto attraverso i servi e profeti, attraverso gli apostoli, attraverso la stessa unzione dello Spirito Santo. E inizia con il primo argomento, quello della divinità. Qualcuno potrebbe dire, non importa, non ha importanza che si creda così o in quell'altro modo. No, affatto. Uno è giusto e l'altro è sbagliato. Non si può fare le due cose giuste. No, deve essere una cosa giusta. Sapete bene che questo esempio non è adatto qui, ma se credete in Dio, chi crede in Dio, solo un paragone umano inappropriato, che Dio mi perdoni, ma se avete un tavolo con 3 gambe e sta davvero in piedi come dovrebbe, almeno avete ancora un tavolo, ma se lo si rovescia, allora cosa avete? Cosa avete allora? Niente, niente. Una cosa con 3 gambe. Non è così semplice, non si può semplicemente dire 3 sono diventati 1. Dobbiamo semplicemente dire che l'unico vero Dio eterno si è rivelato come Padre, poi nel Figlio e poi attraverso lo Spirito Santo. Non si può capovolgere qualcosa e poi dire va bene lo stesso. Non è più in ordine, non è più possibile metterci sopra nulla, non si può mangiare più su questo, perché non è più un tavolo, una di quelle cose con tre gambe che puntano verso l'altro, che Dio mi perdoni questo paragone, ma le cose stanno così. E poi ci sono ancora persone che dicono: sì, perché il fratello Branham si è fatto tanti nemici, non poteva lasciare tutto così com'era, non avrebbe potuto aspettare il giorno dell'eternità. No, Dio doveva rivelare la verità, doveva separare la luce dalle tenebre, doveva essere rivelato chi crede con la mente e chi è disposto a credere di cuore tutto ciò che Dio ha detto, perché ci sono solo due cose in questi ultimi giorni. Alcuni sono sotto l'influenza di Cristo e gli altri sotto l'influenza dell'anticristo. E nel mezzo di questo non c'è nulla. La maggior parte delle persone vorrebbe essere nel mezzo di questo, anche ballare a due matrimoni contemporaneamente, magari essere con Dio nel cielo e forse anche con il re sulla terra. No, niente di tutto questo funziona. Il nostro Dio ha parlato in modo chiaro e inequivocabile, vincolante per tutti noi al giorno d'oggi. Chi lo ignora non è stato aperto da Dio per comprendere le scritture, semplicemente non l'ha ancora afferrato. Potrebbe ancora avvenire, ma non è ancora avvenuto. Se è realmente accaduto, allora la rivelazione biblica divina, in accordo con le scritture, in accordo con tutti i profeti e gli apostoli, deve essere collegata a ciascuno individualmente per grazia. Non c'è altro modo. Vedete quello che avviene in questo mondo. L'anticristo incanta tutta l'umanità, parla e ha in bocca testi religiosi, slogan e, come dicono le sacre scritture, è vestito di bianco come un angelo di luce. Tutto cade ai suoi piedi, tutti si abbassano a lui. Cosa disse il fratello Brown nella predica? Satana voleva adorazione, voleva l'omaggio, voleva elevarsi, voleva essere come Dio, e poi è caduto. E dice: da allora ha voluto portare le persone sulla terra a rendergli omaggio. E dice: questo accade negli ultimi giorni, nell'anticristo. Satana stesso si incarna sotto una maschera religiosa. E dovrei credere a ciò che crede lui e poi dire: lui si sbaglia e io ho ragione? Sì, probabilmente non funziona. Quando le persone credono nella divinità come l'anticristo ha insegnato fin dall'inizio e dicono che lui sia sbagliato e loro hanno ragione, se battezzano come battezza lui e usano la stessa forma come la usa lui e tutti i suoi aiutanti, da quando due cose uguali non sono più uguali? O se lo potessimo afferrare e prendere la cosa sul serio e dire: mio Dio, non si tratta di parole, non si tratta di concetti di parole, si tratta del fatto che negli ultimi giorni le verità divine saranno di nuovo poste sul candelabro. E se manca una verità, manca un anello della catena complessiva. E a un certo punto non sarà più sufficiente. Così Dio vuole andare avanti con noi e darci la grazia di riconoscere le sue vie in questi giorni. Il fratello Brano non avrebbe potuto prendere una strada ampia insieme a tutti gli altri? Perché ha dovuto percorrere un sentiero così spinoso, ripido e stretto? La gente non ha forse detto: insegnaci doni spirituali ovunque e su tutte queste cose? E lui dice: non avete ancora capito l'ABC. E questo deve accadere con noi, dobbiamo capire l'ABC. Dio deve poter contare su di noi, e noi dobbiamo credere con tutto il cuore che il Signore ha parlato attraverso i Suoi servi e i profeti. Se qualcuno pensa di essere un profeta, e che è spirituale, all'unzione, se qualcuno pensa di essere profeta o spirituale, allora dovremmo prendere a cuore queste parole. L'uomo di Dio dice: se qualcuno fa questa affermazione, riconosco che le cose che io vi scrivo sono comandamenti del Signore. Allora hanno schernito su Paolo in quel tempo e hanno detto: nelle sue lettere è potente, ma nel suo parlare è debole nel come lui viene a noi. Che cos'era? Anche allora la gente non conosceva che Dio parlava attraverso di lui e che la storia della salvezza avveniva anche in quel tempo. Siamo riconoscenti al Signore di poter riconoscere in questi giorni che Dio sta portando a termine la storia della salvezza, che ha mandato il suo servo e profeta per ricondurci alla parola e alla volontà originaria di Dio. Vogliamo rinunciare a tutto ciò che è nostro. Che la grazia di Dio, la saggezza di Dio, la forza di Dio sia con noi, che possiamo alzare le nostre mani, arrenderci a Dio e dire: Signore, voglio essere tuo prigioniero, un prigioniero di Gesù Cristo, eccomi, fai di me quello che vuoi. E voi giovani fratelli, prendete a cuore la parola che Paolo rivolse al suo amico, collaboratore e fratello Filemone. Le vostre testimonianze e qualsiasi cosa Dio voglia usare, vi voglio usare per qualcosa che possano essere di benedizione, edificazione per altri credenti e santi. Quando gli anziani danno una testimonianza è una cosa ovvia, ma quando dei giovani testimoniano ciò che il Signore ha fatto a loro, come li ha guidati, come li ha benedetti, come hanno sperimentato Dio e ciò che hanno ricevuto da Lui, è una questione completamente diversa. Gli anziani hanno qualcosa da raccontare, ma anche i giovani possono farlo quando hanno fatto un'esperienza con il Signore. Consacrerei la mia vita al Signore ancora una volta. Quando penso che nessun giorno, nessuna ora, nessuna opportunità tornerà mai indietro da tutti i 50 anni che ho vissuto, niente torna indietro, è per sempre passato. Vorrei dire come il fratello Branham: Signore, aiutami, abbi pietà di me affinché possa il resto della mia vita viverlo per te e vivere per il tuo nome, onore e gloria. Prigionieri di Gesù Cristo, abbandonati a Dio, che credono in Lui e si fidano in Lui, non qualcosa di pio, ma una realtà divina nella nostra, nella tua e nella mia vita. Oggi il Signore ci chiama a seguirlo, ad appartenergli, a consacrare completamente la nostra vita a Lui, ed Egli è qui per accoglierci completamente, per benedirci dalla ricchezza della Sua grazia. A Lui l'onore e la gloria. Amen. Alziamoci per pregare. Padre Celeste, quanto è meravigliosa la Tua parola, ma quanto è seria. Quanto è serio, Dio, quanto è seria. Signore, Tu ci vedi. Tu conosci e sei consapevole dei nostri pensieri e dei nostri cuori. Signore, fa che possiamo vivere per te, essere che possiamo essere qui per servire te, affinché d'ora in poi non viviamo più per noi stessi, ma per te. Fedele Salvatore, hai un resto di persone che hanno rinunciato a se stesse, che hanno alzato le loro mani, che si sono arrese, che vogliono essere tue prigioniere. Signore, prendici, perché come i tuoi prigionieri siamo liberati dal Signore e possiamo godere della libertà dei figli di Dio. O Signore, Dio onnipotente, prendici tutti, giovani e vecchi, grandi e piccoli, sia che sappiamo molto, poco, nulla. Signore, fa che questa sera possiamo trovare grazie al tuo cospetto, che la tua gloria possa ritornare in mezzo a noi. Signore, ricompensaci degli anni passati, abbi pietà di noi, facci grazia. Te lo chiediamo nel nome meraviglioso e santo, grazie di tutto, nel prezioso e santo nome di Gesù. Amen.